Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo festeggiare un compleanno, vogliamo celebrare un anniversario. Ed è l'anniversario di un film leggendario, Casablanca, che compie proprio quest'anno, in questi giorni tra l'altro, 70 anni. Infatti il 23 gennaio del 1943 Casablanca fu presentato a Los Angeles e in tutti gli Stati Uniti dopo un'anteprima che si era tenuta il giorno del ringraziamento, il 26 novembre del 1942, appunto soltanto pochi mesi prima, a New York. Inutile dire che Casablanca è una leggenda. Ogni volta che leggiamo un elenco del film più leggendario, del film più popolare o del film più romantico, Casablanca è sempre nella prima o nella seconda posizione, a volte dividendo appunto questo onore con Quarto Potere di Orson Welles o con Via col Vento di Victor Fleming. Il film fu girato tra la tarda primavera e l'estate del 1942 e veniva da una commedia dal titolo Everybody Comes to Ricks di Murray Burnett e Joan Allison. La commedia era stata scritta nel 1940 dopo un viaggio in Europa che Murray Burnett aveva fatto 2 anni prima, nel 1938, con sua moglie. Erano stati in Austria e poi in Francia. Proprio nel sud della Francia, vicino Nizza, erano stati in un jazz café che aveva tra le sue attrazioni un pianista afroamericano che cantò diverse famose canzoni dell'epoca, tra cui proprio A Stein Goes By. Quindi la canzone A Stein Goes By, che è il tema appunto più noto del film, faceva già parte appunto della commedia da cui il film fu tratto. Murray Burnett appunto in questo locale, in questo caffè di vicino Nizza, ebbe la sensazione che sarebbe stata veramente un'ambientazione favolosa per un testo teatrale, e molti in realtà delle persone che incontrò in quella serata divennero poi personaggi della commedia stessa. La canzone di per sé, A Stein Goes By, era stata scritta da Herman Hupfeld alcuni anni prima, nel 1931, ed era poi stata presentata a Broadway in una commedia dal titolo Everybody's Welcome. Quindi, come vedete, anche nel titolo Everybody Comes to Ricks si riecheggiava un po' appunto questo titolo della commedia in cui era stato inserito il brano A Stein Goes By. Ora, la commedia di Murray Burnett, Everybody Comes to Ricks, non raggiunse mai Broadway e fu addirittura salutata da James Agee come la peggior commedia mai scritta. James Agee era il critico del New York Times. Ora, probabilmente non è vero che era la peggiore commedia mai scritta, però è vero che il principale difetto, diciamo, di questo testo teatrale era che i personaggi parlavano spesso di cose che in realtà loro sapevano ovviamente di già, soltanto per informare il pubblico appunto di queste stesse cose. Per cui qualcuno consigliò invece a Murray Burnett e a Joan Allison di provare a Hollywood. Fu proprio Ben Hecht, che era un grande sceneggiatore, che disse loro che nonostante la commedia avesse bisogno di essere appunto riscritta dal punto di vista dei dialoghi, il soggetto, la trama, appunto la storia della commedia poteva invece sicuramente interessare i produttori hollywoodiani. E fu così che la commedia venne venduta alla Warner Brothers nel dicembre del 1941 per una somma abbastanza alta, anzi credo che fosse la più alta somma mai pagata per una commedia mai prodotta, una commedia che non ha mai raggiunto il palcoscenico a Hollywood, cioè $20,000. I capi della Warner Brothers, cioè Jack Warner e Hal Wallis, che prese immediatamente molto a cuore il progetto, affidarono la scrittura della sceneggiatura ai fratelli Epstein, Julius e Philip Epstein, e a Howard Koch. Non era una cosa così strana che a Hollywood si affidasse la sceneggiatura a più persone. Questo perché i fratelli Epstein erano particolarmente noti per lo spirito, per il ritmo da commedia che riuscivano a mettere nelle loro sceneggiature, quando invece Howard Koch era particolarmente noto per la profondità anche politica che riusciva a dare appunto alle sue storie. Casablanca aveva bisogno un po' dell'uno e un po' dell'altro, evidentemente. Un altro sceneggiatore, Casey Robinson, si aggiunse più avanti anche per aggiungere dei dialoghi alle scene d'amore, proprio perché lui era specializzato appunto nelle scene romantiche. Alla fine la trama, diciamo, della commedia viene abbastanza riproposta, tutto sommato, nel film, con sole due grandi differenze. La prima differenza è il finale, e vedremo perché. La seconda differenza è il personaggio femminile. Nella commedia abbiamo un'avventuriera americana di nome Lois Meredith, una donna di pochi scrupoli che ha avuto una relazione con Rick, il protagonista, quando vivevano a Parigi. Lo aveva poi abbandonato, adesso arriva all'inizio del primo atto a Casablanca insieme a Victor Laszlo, questo patriota, che ancora una volta non è suo marito, e cerca appunto di rinverdire la storia d'amore che aveva avuto con Rick per ottenere da lui le lettere di transito che le consentiranno appunto di fuggire con Victor Laszlo. Questa è la ragione per la quale, quando il film fu annunciato alla stampa, già con il titolo di Casablanca, questo un po' per riecheggiare un altro film che aveva avuto un grande successo nel 1938, che si intitolava Algiers ed era interpretato da Eddie Lamar, fu annunciato che gli interpreti sarebbero stati Anne Sheridan e Ronald Reagan. Anne Sheridan era specializzata appunto nei ruoli di avventuriera. In verità Al Wallis, che aveva appunto particolarmente a cuore questo progetto, aveva immaginato una storia leggermente diversa e quindi ovviamente anche un cast differente. Intanto il ruolo di Rick, secondo lui, non sarebbe stato adatto a un prevedibile eroe romantico come appunto Ronald Reagan in quel momento era, ma piuttosto ad un attore così meno convenzionale, come per esempio George Raft, che era in effetti il candidato preferito da Jack Warner, o, secondo Al Wallis, anche meglio, Humphrey Bogart, che appunto ottenne il ruolo. Per quel che riguardava invece il personaggio femminile, prima di tutto lui aveva pensato ad avere un'attrice europea, di trasformare appunto il personaggio in un personaggio europeo, un po' perché avesse un fascino esotico, e inizialmente aveva probabilmente pensato proprio a Eddie Lamar, cioè la protagonista di Algiers, oppure all'attrice francese Michelle Morgan. Ma in verità lui desiderava avere una donna differente, non una femme fatale, appunto ancora una volta convenzionale, prevedibile. Il ruolo richiedeva appunto una donna in qualche modo indimenticabile. Ma lui desiderava invece una donna che fosse non una pericolosa tentatrice, ma piuttosto una donna che potesse suggerire nobiltà d'animo, onestà, eleganza, intelligenza, educazione, buone maniere, e qualcuno come Ingrid Bergman. Ingrid Bergman in quel momento era da poco a Hollywood, da un paio d'anni a Hollywood, e aveva dimostrato appunto proprio in quell'anno, nel 1941, di essere una straordinaria attrice. L'aveva fatto interpretando il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un film di Victor Fleming appunto del 1941, in cui le era andata un po' contro il cliché che le era stato affidato proprio all'inizio della sua carriera hollywoodiana, nei suoi primi film hollywoodiani, dimostrando quindi di essere un'attrice estremamente versatile e dotata di grande temperamento drammatico. Tuttavia, era disponibile? A quanto sembra, David Selznick, che aveva appunto la Bergman sotto contratto, faceva un sacco di difficoltà, non rispondeva nemmeno alle telefonate di richiesta appunto di Al Wallis per scritturare Ingrid Bergman. Questo perché? Perché proprio quell'anno, nel 1941, proprio nello stesso periodo, la Paramount aveva annunciato di voler girare il film tratto da Per chi suona la campana di Ernest Hemingway. E Ernest Hemingway aveva dichiarato ad un reporter di Life Magazine che l'attrice ideale per interpretare la protagonista, Maria, sarebbe stata Ingrid Bergman. Questo perché sua moglie, Martha Gellor, una giornalista americana, che aveva tra l'altro conosciuto Ingrid Bergman sul Queen Mary, sul transatlantico che la portava a Hollywood, aveva riconosciuto appunto quella giovane attrice svedese poi sullo schermo e gli aveva quindi consigliato di vederla e quindi di conoscerla. E in effetti Ingrid Bergman e Ernest Hemingway si incontrarono a San Francisco, andarono a pranzo insieme, si piacquero immediatamente e Ernest Hemingway regalò alla Bergman un libro che era dedicato a Ingrid Bergman, che è la Maria di questa storia. Questa è la ragione per la quale David Selznick, appunto, non rispondeva ancora alla Warner Brothers, perché stava aspettando che la Paramount prendesse una decisione riguardo alla protagonista di Per chi suona la campana. Tuttavia la Paramount non aveva nessuna convenienza a scritturare un'attrice che apparteneva ad un altro studio, quando aveva invece sotto contratto una giovane ballerina russa di nome Vera Zorina. Nessuno la conosceva, è vero, ma è anche vero che il ruolo di Maria era uno di quei ruoli che potevano rendere una sconosciuta una star. E quindi la Paramount decise appunto di economizzare e scelse la Zorina per il ruolo di protagonista in Per chi suona la campana. Ingrid Bergman era disperata ad aver perduto il ruolo, ma a questo punto disponibile. E infatti David Selznick incontrò i fratelli Epstein, i quali non avevano ancora una sceneggiatura pronta, però intanto lo assicurarono che la Bergman sarebbe stata vestita meravigliosamente con i costumi di Horry Kelly, sarebbe stata magnificamente fotografata, e gli raccontarono poi la trama del film in un modo talmente convincente che David Selznick accettò di cedere appunto la Bergman per quel film. Lei era molto contenta ovviamente di ritornare al lavoro, ma anche leggermente preoccupata dall'idea di lavorare con Humphrey Bogart. Humphrey Bogart aveva la reputazione intanto di avere una lingua piuttosto tagliente, di essere alle volte un po' difficile sul set, per cui lei, non conoscendolo ancora di persona, richiese una copia del Mistero del Falco, il film nel quale Humphrey Bogart aveva da poco recitato il ruolo del protagonista, e lo guardò diverse volte nella sala di proiezione della Selznick International per riuscire a capire l'uomo dietro la maschera, per riuscire a capire il suo stile di recitazione, per riuscire a comprendere appunto quali potevano essere le sue reazioni. Appunto il film cominciò il 25 di maggio del 1942, ma la sceneggiatura era ancora lontana dall'essere completa. C'erano all'incirca 40 pagine su un totale di 150 pagine. E quindi Ingrid Bergman si recò dagli sceneggiatori per chiedere se il suo personaggio, Ilsa, fosse innamorata di Rick o di Victor Laszlo. E gli sceneggiatori le risposero: ma veramente non abbiamo ancora deciso, dobbiamo ancora prendere una decisione definitiva. Tu cerca di barcamenarti tra l'uno e l'altro. Nei primi giorni in cui appunto si cominciò a girare il film, dopo proprio i primi due giorni furono le scene del flashback di Parigi, ma in quella circostanza Bogart e la Bergman non avevano molto da fare insieme se non appunto sorridere e cercare di sembrare felici. Ma nei giorni immediatamente successivi, quando cioè il lavoro si spostò nel set del Rick's Café, Ingrid Bergman doveva girare la scena con Dooley Wilson, cioè con il pianista, la famosa scena in cui lei gli chiede di suonare di nuovo As Time Goes By. Quindi Humphrey Bogart non era richiesto sul set, ma lui ci andò egualmente, proprio perché, così come lei aveva voluto studiare il suo stile di recitazione, lui voleva vedere un po' com'era questa giovane attrice così promettente di cui appunto tanto si parlava, che evidentemente stava per diventare una delle star più importanti del cinema hollywoodiano. E naturalmente gli piacque ciò che vide. Si accorse che la Bergman aveva la capacità di essere estremamente intensa, ma senza istrionismi, che riusciva a suggerire anche le complessità di un amore segreto semplicemente con dei piccolissimi segni, come l'abbassare lo sguardo, l'irrigidire il viso, e poi era sempre concentrata e assolutamente precisissima con le sue battute, e poi naturalmente era bellissima. Lui probabilmente lo disse una volta di troppo quando ritornò a casa da sua moglie Mayo Mithot, che era mentalmente disturbata ed era gelosissima, veramente una gelosia patologica, e minacciò di ucciderlo. Lui ne parlò con i suoi agenti, i quali, non sapendo come proteggerlo, decisero di proteggersi finanziariamente, quindi aprirono un'assicurazione sulla vita di Bogart. Questa è un po' la ragione per la quale appunto Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, pur avendo molto rispetto e molta ammirazione l'uno per l'altra, non divennero mai veramente amici stretti, non si videro mai fuori dal set, e mantennero un atteggiamento molto professionale, molto gentile, ma insomma unicamente appunto professionale durante la lavorazione del film. Tuttavia si accorsero ben presto di poter lavorare benissimo insieme e la loro chemistry, appunto la magia che riescono a creare insieme è una delle più belle, più forti che ci siano nella storia del cinema. E ogni volta che in seguito ad Humphrey Bogart venne chiesto come era riuscito ad essere così convincente nel ruolo di un eroe romantico, lui ha sempre risposto che chiunque avrebbe un'aria romantica se ci fosse Ingrid Bergman che lo guarda con le lacrime agli occhi. L'altro attore, Paul Henreid, invece, esitò molto prima di accettare il ruolo di Victor Laszlo. Questo perché lui era un attore austriaco, aveva lavorato a Londra in teatro e poi si era trasferito appunto a Hollywood, e a Hollywood aveva cominciato una carriera da leading man, da appunto eroe romantico anche lui. Aveva appena girato con Bette Davis il film Perdutamente tua. E tuttavia era convinto che il ruolo di Victor Laszlo non avrebbe fatto niente per aiutare la sua carriera, anzi forse rischiava addirittura di danneggiarla appunto come carriera da leading man, perché era chiaro che comunque finisse la storia, sia che appunto lui riuscisse a conquistare la donna alla fine o no. In ogni caso era evidente che il cuore di Ilsa rimaneva con Rick. Questo era uno degli altri grandi problemi, dicevamo all'inizio, una delle grandi differenze rispetto alla commedia, cioè il finale del film, come farlo finire. Nella commedia, in verità, i due personaggi, cioè Victor Laszlo e Lois Meredith, partono, lasciano il Rix Café per andare verso l'aeroporto, mentre invece Rick resta al Rix Café, viene arrestato dai nazisti e è ucciso, appunto evidentemente ucciso da loro. Questa però non sembrava essere un finale convincente o soddisfacente per il pubblico cinematografico. Esistevano due possibilità, in effetti, che rimasero abbastanza aperte fino alla fine. In una, che era un finale hollywoodiano molto convenzionale, se vogliamo, Victor Laszlo veniva ucciso dai nazisti e in questo modo lasciava liberi Rick e Ilsa di fuggire insieme. L'altro finale prevedeva invece, ed era un pochino più vicino ovviamente alla trama originale, prevedeva che Laszlo e Ilsa partissero insieme e che fosse Rick ad ammazzare il cattivo, il nazista, il maggiore Strasser, e che il capitano Renault della polizia francese lo salvasse dicendo una frase che in realtà aveva detto sin dall'inizio del film, e cioè radunate i soliti sospetti. E questa sembrò talmente giusta come soluzione che alla fine girarono appunto soltanto questo finale, e tale rimase nella versione definitiva del film, con solo l'aggiunta della battuta finale, quella: lui, credo che questa sia l'inizio di una bellissima amicizia, che venne registrata da Humphrey Bogart soltanto nel settembre del 1942, mentre invece il film aveva chiuso appunto il lavoro all'inizio di agosto. Una battuta che appunto Al Wallis volle proprio per chiudere nel montaggio finale il film. Proprio mentre si stavano girando le ultime scene del film, vennero delle voci dal set di Per chi suona la campana, che probabilmente alla fin fine Vera Zorina non era stata proprio la scelta più giusta per il ruolo di Maria. Forse Ingrid Bergman avrebbe riconsiderato la possibilità di appunto recitare nel film, e soprattutto era disponibile a tagliarsi i capelli per il ruolo. Lei rispose che lei si sarebbe tagliata anche la testa pur di avere quella parte, quindi il giorno dopo la fine delle riprese di Casablanca partì per la Sierra Nevada appunto per cominciare a lavorare in Per chi suona la campana. Il musicista Max Steiner venne chiamato a scrivere la colonna sonora di Casablanca. E non amava particolarmente la canzone As Time Goes By, avrebbe voluto in realtà scrivere una canzone originale per il film, così come aveva fatto proprio per il film Perdutamente tua che citavamo poc'anzi, e la canzone che appunto aveva scritto per questo film era diventata una hit del momento, appunto un grande successo del momento. Ma il problema era che evidentemente per cambiare la canzone bisognava rigirare almeno la scena in cui Ilsa chiede al pianista Sam di suonare di nuovo As Time Goes By. Ma questo ormai era impossibile, proprio perché la Bergman aveva tagliato i capelli per il ruolo di Maria in Per chi suona la campana, e quindi i produttori decisero di non attendere oltre e di conservare, per nostra fortuna, anche la bellissima canzone As Time Goes By. Il montaggio finale del film Casablanca è particolarmente interessante, particolarmente notevole per la sua velocità. In verità Michael Curtiz, il regista, aveva una necessità di mantenere il ritmo veramente veloce, perché il fatto di avere così tanti sceneggiatori aveva fatto sì che ci fossero tutto sommato dei problemi di coerenza e di conseguenzialità appunto nella sceneggiatura. Ma lui rassicurò i produttori, disse: non preoccupatevi perché io lo monterò ad un ritmo talmente veloce che nessuno potrà accorgersene. E chiese di mantenere la stessa velocità anche nelle battute ai suoi attori. Per esempio, verso la fine del film c'è una scena in cui il capitano Renault deve entrare appunto nel Rick's Café appena prima della scena dell'aeroporto. E Michael Curtis continuava a dire a Claude Rains, che appunto interpretava il capitano Renault, di entrare più velocemente, più velocemente. Bogart e Rains provarono a dirgli che in realtà avevano bisogno di un tempo di reazione all'entrata del capitano, ma Michael Curtis non voleva sentire ragioni e continuava a dire più veloce, più veloce. E così riprovarono ancora una volta. Allora si aprì la porta, il capitano Renault entrò nel Rick's Café a piena velocità su una bicicletta. C'è un'altra caratteristica, oltre appunto alla velocità, che appartiene al montaggio finale di Casablanca, cioè una sorta di parallelismo di situazioni che Michael Curtis ha sapientemente costruito. Per esempio l'ingresso dei due protagonisti, sia l'ingresso di Ilsa che l'ingresso di Rick sono stati in realtà annunciati da qualcosa che di loro si è detto. La nostra curiosità è già stata stimolata prima che i personaggi vengano effettivamente resi visibili dalla macchina da presa. E poi ancora, la prima entrata di Ilsa e Laszlo al Rick's Café viene seguita dall'incontro segreto di Ilsa e Rick durante la notte, così come la seconda entrata appunto di Ilsa e Laszlo nel Rick's Café viene seguita ancora una volta da un incontro segreto notturno, quello in cui lei cerca di avere le lettere di transito. La scena della stazione a Parigi durante il flashback ha un suo doppio all'aeroporto di Casablanca. Insomma, è un po' come se tutto accadesse di nuovo, è come se i personaggi avessero una seconda occasione. Solo che purtroppo non saranno capaci di far meglio nemmeno la seconda volta. E volevo soffermarmi soltanto sul finale, che è uno dei più belli in assoluto della storia del cinema. Da subito, sin da quando appunto arriviamo all'aeroporto, comprendiamo, intuiamo la simmetria con la scena della stazione a Parigi a metà del film. Ci sono molte somiglianze. Intanto la notte, la pioggia, l'annuncio impersonale dell'orario. E in questa sequenza finale, con il grigio dominante della nebbia che circonda i personaggi, assistiamo alle spiegazioni di Rick e al tormento trattenuto di Ilsa. E per l'ultima volta, appunto, Ilsa, con gli occhi che brillano di lacrime, esce dal fotogramma ed esce dalla vita di Rick. E nello sguardo che alla fine Rick rivolge all'aereo che appunto si allontana e si perde nelle nuvole, riconosciamo stranamente un sentimento che appartiene un po' a tutti, il sentimento che abbiamo per le illusioni perdute, per un sogno che abbiamo perduto per sempre. Casablanca, grazie ai suoi straordinari interpreti e grazie anche alla canzone Estaing Goes By, appartiene veramente ad una categoria speciale di film, quelli che catturano il cuore del pubblico per sempre. Casablanca è veramente un film indimenticabile, lo dimostra a 70 anni dalla sua uscita. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna sabato prossimo. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Fundamental things apply as time goes by. Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.